Giochi a fumetti con Andrea Lupoli e Andrea Di Ciancio.
La terza parte di Giochi a fumetti sugli 8900 in FM a Roma e nel Lazio, della radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Ecco, approfittiamo per ricordarvi anche l'applicazione. Scaricatela dagli store di riferimento per il vostro smartphone, il vostro tablet, oppure potete ascoltarci anche in streaming sul sito www.radiocusanocampus.it. Lì trovate, grazie a Luca Rossi, anche tutti i podcast di Giochi a fumetti.
Eh sì, un'occasione per costruire una sorta di palinsesto virtuale, perché ovviamente potete trovare tutte le registrazioni per ciò che riguarda le interviste del nostro ricco palinsesto. Caro Andrea, una terza parte, sì, di Giochi a fumetti che va a sposare una seconda parte di una stagione che è piaciuta tantissimo, di una serie che è piaciuta tantissimo, è stata la serie di lancio di Netflix.
A saperlo portavo il riso se mi dicevi che c'erano queste nozze.
No, in realtà c'è altro da portare, la carne sul fuoco è davvero tantissima. Parliamo di Daredevil, è uscita interamente proprio per Netflix la seconda stagione. Ne parliamo con Carlo Coratelli, che è uno dei redattori probabilmente più prolifici dello Spazio Bianco e curatore della rubrica Nuvole di Celluloide, quest'oggi ai nostri microfoni. Ciao Carlo.
Ciao Carlo.
Ciao a tutti, grazie.
Grazie a te innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Noi abbiamo letto l'articolo proprio sullo spaziobianco.it. Tra l'altro io ricordo sempre che c'è questa partnership con gli amici dello Spazio Bianco. Trovate anche i podcast sul loro sito. E davvero hai raccontato tante cose per ciò che riguarda questa seconda stagione, perché si aggiungono dei personaggi anche importanti. Però vorrei lasciare a te la parola, Carlo, per un percorso. Io ancora non ho iniziato a vederla, ho finito la prima da poco.
Io ancora non ho visto la prima.
Ecco, Andrea si deve abbonare ancora, però insomma abbiamo modo di parlarne.
Ok, allora questa stagione arriva proprio in una, cioè questa stagione del Devil arriva proprio in un periodo contro, dicevo. In questa stagione assistiamo a un plot narrativo che vede la comparsa di Frank Castle, il punitore, e Devil che deve affrontarlo in un twist narrativo veramente superbo, che ha, per me, per la prima volta analizzato veramente bene rispetto ad altre versioni del punitore, come quella di Thomas Jane nel film di Eisley di qualche anno fa, o quella di Ray Stevenson diretto da Lex Alexander. Ha veramente affrontato benissimo il personaggio, io credo anche grazie a un casting perfetto, perché John Bertal è stato una scelta veramente azzeccata per questo personaggio,
che è l'amico di Rick, per intenderci,
esatto,
in The Walking Dead.
The Walking Dead, esatto. Io credo che qui bisognerebbe ringraziare Julie Schubert, che è la casting director di Daredevil per questa stagione, che proviene da House of Cards e che diciamo è una sorta di Sarah Finn della televisione. Sarah Finn è quella che fa i casting dei film Marvel Studios, sì, e che è diventata una sorta di master del casting. E John Bertal qui ha dato veramente prova di un grandissimo personaggio, molto combattuto, molto molto profondo, approfondito veramente molto bene, anche nel contrasto con la visione della giustizia che ha Devil, che ha Murdock,
sì,
interpretato anche questa volta benissimo da Charlie Cox. E questa stagione poi ha presentato delle sorprese narrative nel corso, che io ovviamente non vi racconto, ma comunque delle sorprese che hanno veramente dato un impulso incredibile a tutto quello che veniva narrato nel corso della stagione e seminato per la terza stagione. Qui ci sono veramente, nelle ultime puntate, ci sono degli elementi che sono che ci fanno attendere la terza stagione con trepidazione.
Senti Carlo, ma il punitore, anche se è un mini spoiler, ne fa fuori qualcuno di quelli che appunto Daredevil grazia?
Io ho perso il conto di quante persone ha fatto fuori il punitore nella seconda stagione, veramente.
Giustamente.
È una cosa, c'era proprio davvero il pallottoliere, perché è una cosa incredibile.
Senti, però non è l'unico personaggio nuovo, perché ce n'è anche un altro, una eroina.
Sì, esatto, cioè Elektra, che è interpretata da Elodie Young, che è, diciamo, a me è piaciuto molto il personaggio, anche se diciamo ha alcune variazioni rispetto, piccolissime variazioni rispetto a quello del fumetto, soprattutto nel contrasto con Matt Murdock sulla vita che conducono, eccetera. Però mi è piaciuto molto, e anche qui, rispetto al personaggio di Elektra, vengono seminate molte cose che certamente vedremo nella terza stagione. E da questo punto di vista anche credo che l'introduzione dell'organizzazione della mano nella serie sia stato un qualcosa veramente di molto intelligente, perché ci sono dei colpi di scena che ovviamente non posso ancora dire, quindi per chi l'ha vista sono state veramente delle idee da parte degli sceneggiatori che hanno dato un quadro completo della mitologia del personaggio di Devil e dei personaggi che con lui hanno costruito le sue avventure in questi anni.
Senti Carlo, 13 puntate anche per questa seconda stagione, come per la prima. Nel caso della prima, non so se hai avuto la stessa mia impressione, ci sono delle puntate che in effetti allungano un po' il brodo, come spesso avviene per alcune serie, e ti portano un po' di sofferenza, nel senso che parte molto bene, ha un bello sviluppo, poi verso la fine, insomma, ci sono quelle due o tre puntate magari che uno dice vabbè, però
che rallentano,
ecco, sì, si poteva fare una sorta di summa e poi concentrare tutto magari in qualche puntata in meno. Non so se hai avuto questa percezione. Nella seconda invece di stagione il ritmo è sempre alto, la narrazione fila liscia come uno spera, insomma, che sia.
Sì, fila liscia perché anche ci sono tutta una serie di sottotrame che si intersecano e che poi diciamo come un'autostrada arrivano tutte allo stesso punto verso la fine, e quella è stata proprio la cosa secondo me che ha dato anche agli episodi in sé una costruzione più meno tortuosa rispetto alla prima stagione. È stato tutto congegnato, studiato, costruito proprio per arrivare a un certo punto rispetto a prima. Anche l'inserimento di alcuni personaggi nel corso della storia, secondo me c'è Jeffrey Cantor che fa Ellison, che è il direttore del Ballet in News, che avevamo visto anche nella prima stagione, che in questa stagione assume un ruolo da mentore per il personaggio di Karen Page, che è veramente un grandissimo personaggio, interpretato benissimo da Deborah Ann Woll, che l'inserimento di Mitch Ellison di nuovo, che ritorna e viene evoluto come personaggio, viene proprio costruito anche se in pochi episodi, è qualcosa che ha aiutato veramente tutti i personaggi, tutte le trame ad andare in maniera lineare verso la fine della stagione.
Io Carlo volevo farti presente di un dato, che avendo tu visto la stagione in 3 giorni, ogni puntata sono circa 45 minuti per un totale di 500,
anche di più,
ecco, esatto, diciamo orientativamente sui 590 minuti, hai speso 8 ore e 13 al giorno appunto
per
consumare Daredevil 2, però insomma e noi poi siamo con te perché ne siamo poi simili nell'approccio.
Io nei giorni in cui ho visto Daredevil ero ospite da mia madre, e mia madre mi diceva: ma cosa fai sempre davanti al computer? E io: mamma, sto guardando Daredevil. Quindi lei non sapeva di cosa parlassi, poi vedeva che ero sempre scioccato quando uscivo dalla stanza, quindi diciamo.
Grazie Carlo, grazie, ti leggiamo Carlo sullo Spazio Bianco, grazie a Carlo Coratelli appunto dello spaziobianco.it, trovate tanti approfondimenti sul mondo del fumetto, oltre che a firma di Carlo, di tutti gli amici dello Spazio Bianco che intervengono ogni 15 giorni.
Carlo non ha avuto il coraggio, ma questa oggi ha aperto il programma facendo una triste battuta sul tuo nome e la Pasqua.
Vabbè, era un gioco di parole.
Io gli ho detto: adesso glielo dici anche quando lo sentiamo.
Era il gioco di parole su Coratella e Coratelli, perché noi, essendo di Roma, insomma, guardiamo ad una Pasqua di un certo tipo. Non me ne vogliano gli animalisti, ecco. Però insomma, dovevamo iniziare con
dovevo metterlo in imbarazzo e mettere in imbarazzo anche te prima di salutarci. Va bene,
grazie, Carlo.
Grazie a voi,
grazie. Mi è venuta fame, Andrea, comunque.
Mi è venuta un po' di fame anche a me, devo dire che sarà il periodo, sarà queste citazioni enogastronomiche, insomma, però va bene, vediamo un po' come ci possiamo organizzare. Andrea, si sta avvicinando, fra l'altro, Romix, ci hanno scritto dei ragazzi, parliamo nel radio, @unicusano.it. Proveremo a ricontattare Sabrina Perucca nelle prossime settimane per raccontare la nuova edizione di Primavera. Vi anticipiamo che ci sarà Gonagai e appunto sarà tutto tutto dedicato ai robottoni. Questa
nuova. Belli che sono i
Hermes.
Robottoni, quanto sono belli. C'è la Pacific Rim l'altra sera in televisione a proposito di robottoni e l'ho guardato proprio. Quel film è bello solo perché ci sono i robottoni.
È vero, che si menano,
che si prendono a pugni. Perché è vero, cioè il robottone non è. Sì, deve avere un po', sai, il raggio laser, un po' la roba lì, l'armatura. Ma il robottone sostanzialmente deve prendersi a pugni.
Devono picchiarsi i robottoni.
È la rissa 2.0 il robottone, va bene. Allora, siamo arrivati veramente al momento dei saluti e dei ringraziamenti anche per quello che riguarda l'appuntamento di oggi, Giochi e Fumetti. Grazie Luca Rossi per la cura della parte tecnica. Ovviamente, buona Pasqua a tutti. Ciao Andrea.
Ciao a te, buona Pasqua a te, ai nostri amici. Ci ritroviamo sabato prossimo. Bye.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Oh.